Giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie.
Ciao a tutti! E siamo ancora qui per una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Siamo sempre in tanti perché siamo io, Fabio,
Stefano,
Alan,
Federico.
Ok, e ci siamo, abbiamo cominciato a sincronizzarci rispetto all'ultima puntata. Quindi, come vedete, il passaggio del tempo aiuta. Va bene. Allora, detto questo, abbiamo anche partorito un tema per la puntata di oggi, che è le nostre peggiori esperienze ludiche.
Mamma mia, che tema, veramente. Ah, ba-bam. Sì, ce n'ho uno grandioso.
Vai, ti visto questo che ti sei lanciato, vai.
No, ma lo sapete già perché ho scritto un articolo a riguardo. Vi parlo del fantastico Luchador, il gioco dei dadi, dove fondamentalmente l'unica scelta che fai è giocarci oppure no a questo gioco. È l'unica scelta che fai,
cioè,
durante
il
gioco.
O giocarci o darci fuoco, praticamente.
Esatto, cioè, o ci giochi oppure non ci giochi. Se ci hai giocato, hai già consumato tutte le scelte che potevi fare in questo gioco e il resto è semplicemente
tira dei dadi,
sì. E ricordo l'entusiasmo quando lo comprai, che dissi, ah, fighissimo, Luchador, non si trova in Europa perché...
Ci sarà un motivo.
Perché... Esatto, ci doveva essere un motivo per cui non si trovava in Europa. L'Europa stava cercando di salvarmi, e invece io no, recidivo, e ho detto, no, lo prendo. Fra parentesi, non ho mica speso poco, avrò speso 20 euro, ed è veramente... Tira i dadi, ritira i dadi, yeah, i dadi hanno vinto.
Ma ci credi che ho letto anche delle recensioni entusiaste?
Sai perché le tue recensioni entusiaste? Perché il mondo è bello perché è vario.
Perché l'avevano pagati.
No, vabbè. Questa è la mia esperienza negativa. Che vi devo dire?
Gode anche di un 6,59 su.
Oh, non, ragazzi, non l'avrò capito. Che vi devo dire?
Bah, te dici, eh? Ma ci sei sempre?
No, aiuto,
è caduto. Vabbè, e niente, comunque dire, sì, eccoti.
Ah, ecco, ok, era il jack che non funzionava.
Staccato il jack.
Guarda, cioè, leggo così a palmi. Fast gameplay, elegantly simple and fabulously themed.
vabbè, e questo sono capace anch'io di scriverlo, prendo il vocabolario di inglese e lo scrivo.
Ok, vabbè.
Però il problema è che dopo ci sono le regole.
Favoloso, che... divertente. Grande, yeah. Lightweight dice fan con un grande argomento. questi qua sono tutti entusiasti. C'è stato uno che ha scritto Part of my German library, e questo non secondo me è un po' fuori tempo.
What?
What? Adesso andiamo un po' negli ultimi commenti e vediamo. No, niente, homemade, uno se l'è fatta a casa e vabbè, mi fa piacere che ha voluto comunicarlo. Ah, ci sei anche te col tuo 5. Sei stato anche bravo.
Gli hai dato 5.
Sì,
no, perché la componentistica è comunque sontuosa, è andato molto bene. Insomma, io quando do un voto è composto da, insomma, componentistica, come sono scritte le regole, non ho nulla da eccepire dal punto di vista, diciamo, della produzione, niente da eccepire. Selezione del gioco e meccaniche.
Te ne leggo uno che dice, appelo un gioco, giusto 20 minuti di annoianti meccaniche di lancio dei dadi, con 10 secondi di pusher luck alla Yazzi, un po' qua e un po' là.
Io sono esattamente in linea con questa persona che ha scritto, essere stato io.
Un triste spreco del vostro tempo, di un grande argomento. È più divertente se vi mettete a gridare e a fare battute e indossare una maschera. Ma che cosa non lo è? Uno. Va bene, ok. In compenso, subito sotto c'è uno che dice: questo è stato francamente il gioco più divertente che ho giocato nelle ultime tre UK Games Expo. Il che non dice, non parla molto bene da UK.
Invece forse sei te, Federico, che sei di un target diverso, come si dice in questi casi.
Vabbè, diciamo
che non l'hai apprezzato.
Ecco, vabbè, io per la gioia di Axaroth devo per l'ennesima volta citare come uno degli esempi delle mie esperienze ludiche peggiori la serata di Battlestar Galactica fatta da lui.
Di nuovo.
Eh sì, ma perché vabbè, il tema è, visto che c'è il tema, perché semplicemente, cioè, m'hanno convocato lì e mi sembrava davvero un esame universitario, nel senso che loro erano tutti galvanizzati per sto cacchio di gioco. Già non è che i manuali della FFG siano proprio brevissimi.
Sì, ma tu l'hai vista la serie televisiva?
Tutta! Ma da mo', ho visto. Cazzo, anche quella vecchia.
È troppo adesivo alla serie televisiva, è troppo, come dire, coincidente con le stesse, ci sono le stesse emozioni che vivi nella serie televisiva. Per esempio, la seconda puntata della serie, spoiler alert, quando i siloni cominciano a incalzare perché hanno il tracking device, come si dice in italiano, dispositivo di tracciamento, sì. Che loro jumpano a go-go, jump, ma questi qui li inseguono per sterminarli definitivamente, esatto. Con ansia tremenda, ma io all'inizio ho proprio vissuto quell'esperienza lì, e uscivano solo carte che uscivano le astronavine dei siloni, e noi lì fuori a sparare, pipi 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 pipi. Dai, fighissimo. Cioè,
guarda, io semplicemente sarà che ha messo insieme già alla prima partita secca gioco base, due espansioni.
No, che
non
cazzo.
Ci si stava a capire una secchia di niente. Io c'avevo Dualla e praticamente tutte le volte mi dicevano te trasporta di qua, te trasporta di là, te trasporta di giù, te trasporta di giù. Due paccole. Non vedevo l'ora che finisse sta cacchio di partita. E ogni volta che mi hanno richiamato, ho sempre con estrema felicità e gioia dichiarato che io quella sera non ci sarei andato. No, sì, esatto, vedo che lo sarei capito. Basta. No, perché più che altro il brutto dell'esperienza ludica è quando è lunga.
Sì, è vero.
Perché, cioè, un gioco non ti piace, dura mezz'ora, quasi quasi è divertente. Nel senso che quando è finito, ti passi mezz'ora a tirarci merda addosso. A dire, quel gioco lì faceva schifo, un gioco così brutto non l'ho mai visto. Però tutto sommato, ha parlato via mezz'ora, ti dà mezz'ora di divertimento dopo a parlarne male, ci siamo. E quando ti dura cacchio, comincia alle 9, finisce a 1 e non ti passa più, che non ne sai
più. Sì, concordo. Recentemente mi è successa una roba simile con un prototipo, ho fatto veramente fatica a mantenere il mio livello di professionalità nei confronti dell'oggetto. E un altro giochino proprio che è stata un po' anche una dissonanza cognitiva fra aspettativa e gioco reale, e poi chiaramente io, vivendo un pochettino di Kickstarter, 2-3 soldi ogni tanto me le prendo, ma ci sta,
ci sta.
Dungeon Roll non mi è piaciuto affatto, non so se avete capito che Kickstarter è della Tasty Mystery Games.
Ne parlavano un casino a suo tempo, in effetti non ne ha parlato nessuno.
Super hype, cioè dentro la scatolina c'è tipo, ho aperto, è esploso dagli oggetti che c'erano dentro, perché chiaramente con tutti gli stretch goal è stato riempito di tutto di più. Quindi dal punto di vista della componentistica fighissima e quant'altro, tutti i dadi custom e così. Ecco, forse non c'ho un buon rapporto con i dadi, perché già il secondo che vi racconto
che ti dà pacchi,
e in che mi dà un
qua è un po' colpa tua, perché si chiamava Dungeon Roll, non è che si chiamava
ma lo sapevo, ma insomma però insomma sembrava sto push your luck definitivo del dungeon crawling, invece fondamentalmente è una specie di solitario fatto con il supporto e l'aiuto degli altri giocatori, un downtime tremendo, cioè non ci siamo proprio, caro Dungeon Roll.
Ma invece gli altri, Alan e Stefano, tutta roba che vi ha galvanizzato, che si piace tutto?
No, io ricordo molto male una partita a Kingdom Builder.
Sì,
Madonna mia, che brutto gioco Kingdom Builder.
Vabbè, perché ovviamente, siccome mi pare abbia vinto pure, no?
Sì, ma vinto pure. Guarda, Kingdom Builder c'è sul blog Poldeold, che ogni volta, che ormai è diventato una sorta come dice Fede, metagioco, nel senso che qui siamo sui commenti, perché ormai Kingdom Builder fra me e lui, che pure non ci siamo mai visti di persona, lui sa che io ho odiato a prima vista Kingdom Builder, a lui piace un casino.
Fabio, ci abbiamo giocato insieme a Essen per la prima volta, ci siamo alzati, ti ricordi c'era pure quella famiglia con con quel bimbetto che piangeva e loro che cercavano di giocare gestendo il bimbo. Ma cioè il problema non era il bimbo, ragazzi, il problema era proprio il gioco.
Sì, no, ma cioè anche al tavolo si voleva alzare, tutti si volevano.
Sì, sì, sì.
Eppure ha venduto tanto.
Ragazzi, Spiel des Jahres.
Vabbè. E che devo dire, adesso qui in Germania si trova addirittura in offerta, credo per 10 euro. Penso che lo prenderò quasi per i pezzi, per fare dei prototipi.
Sì, ci sono un sacco di casette.
Sì. C'è un sacco di
c'è anche la mappa esagonale. Cioè, c'è un sacco
esatto,
di
esatto.
Poi io Battarino non è mica l'ultimo degli scemi.
No, più che altro il problema è che se guardate i voti che ha ricevuto Kingdom Builder, c'ha una media di 7,5 tipo. Mi sembra esagerato.
Non l'abbiamo capito, ragazzi.
Non riesco a capire come abbia fatto a piacere a qualcuno. Comunque, ma per dirti, in tutto il mio gruppo di tedeschi, tutti a dire: ma scusa, ma qua cosa sto scegliendo? Cosa? Che giro la carta, quello che esce, esce. Dove cazzo vuoi che la metto? La metterò qua, no?
esatto,
gioca da solo, no? Cioè, nel senso. Boh. È abbastanza. Potresti giocarlo da solo, no? Giri la carta, metti dove è ovvio che la metterai e via.
Guarda, c'è stato invece a Essen un paio di volte. C'è stato un ragazzo che adesso io stavo pensando un po' delle esperienze di gioco, no? Anche di Essen. A volte ti capita Essen che ti siedi per provare un gioco, poi cominciano a spiegartelo, capisci subito che quel gioco lì non ti piacerà. Ma anche per il cacchio.
E sei intrappolato lì.
Sei intrappolato lì, cioè ti tocca, cioè sei in mezzo alla mecca del gioco. Sai che hai un tempo limitato e dici: ecco, adesso butterò via come minimo 45 minuti in sto cacchio di gioco e non posso andarmene.
Ma era quello dei giardini che abbiamo fatto?
No, ma quello dei giardini l'abbiamo provato. Era sì, era della Ravensburger.
Ma non era pessimo, però un po' quella sensazione di trappola ce l'ho avuta.
E voi però eravamo noi tre, cioè se non ti piace ti alzi, ce ne te, non c'è nessuno. E quando sei in quelle case più piccole che c'è proprio l'autore del gioco o il produttore che te lo stanno spiegando.
Vabbè, ti ricordi Fabio Ambra, che c'era la tizia russa lì?
No, quella. Ce l'ho davanti in questo momento. Sto guardando in questo momento, ma quanto è brutto.
No, ma noi l'abbiamo provato solo perché c'era la tizia super figa. Che...
No, era polacca, mi sembra.
Polacca, sì, scusa.
Che cazzo ve ne frega di dov'era? Se era figa.
No, abbiamo provato tutto quello che avevano a quel banco lì. Manca poco e li compravamo anche, giochi.
È esagerato. Sì.
No, cioè, lo charme. Al Berna piaceva, lo voleva comprare.
Ma per bambini ci può anche stare, però sì. Insomma, boh. Cioè anche a bambini non è proprio banalissimo andarglielo a spiegare.
Anche Slavica, se non mi ricordo male.
Ah, sì, sì.
Quel tavolo lì. Sì, sì, vabbè, niente. C'erano tante cose. Comunque lì, mi ricordo, è stato un ragazzo, un amico che a una partita a un certo punto, cioè dopo che hanno finito di spiegare le regole, gli fa: guarda, sono daltonico.
No!
Sono daltonico e colori non si distinguono bene, mi dispiace, devo andare.
Un genio del male.
Questa è una scusa che possiamo rivenderci tantissimo.
Sì, la possiamo rivendere, sì, tipo sono donatore Avis quando vengono quelli dei testimoni di Geova, no? Una roba del genere.
No, aspetta, quella dei testimoni non la so, cosa devo dire?
Niente, che sei donatore Avis, loro il sangue.
È vero, sono donatore Avis.
Esatto.
Quindi non menti nemmeno,
non
perfetto.
Non menti nemmeno,
cioè, ma se... Cioè, è un motivo, è una motivazione grossissima a diventare donatori di sangue. Cioè io schivo i cosi di Geova se dico che sono donatore Avis. Ma perché?
Sì, vabbè,
che combinazione
adesso...
c'è?
No,
non divaghiamo.
Sì, vabbè, non divaghiamo. Dai, non voglio andare su quell'aspetto. Su quell'aspetto sembrare che no, magari ci sono dei simpatici amici ludopati, ludomani. Ora che sono anche testimoni di Geova, non voglio prendere in giro le loro convinzioni. Era solo una battuta al volo. Niente, detto questo, stavo scorrendo la lista dei giochi di Essen di un paio di anni fa, quando avevo giocato anche la Venise du Nord, che me lo ricordo solo per essere di una bruttezza sconfinata. Poi sai quando te lo spiegano male il gioco? A Essen,
sì.
Ecco, una cosa che succede spesso a Essen...
Keyflower, me l'hanno spiegato male, non mi piaceva, invece è un gioco bellissimo.
Essen, no, è un bel gioco, effettivamente. È un bel gioco. Però ecco, già che ci siamo, una cosa che mi è venuta in mente, che forse riesco meglio, perché non sono nella serata yogurt probabilmente, quindi sono forse troppo ottimista, ci sono invece tutti i giochi che a te piacciono un casino, che però non li vuoi giocare a nessuno.
Ginkopolis è esattamente la definizione che hai appena dato.
Bravo,
gioco vedo, che a me mi piace un casino.
Sono d'accordo.
Ma nessuno ci vuole giocare.
Nel senso che io faccio quello che non ci vuole giocare.
No, ma lo sapevo già e ricordo che ci abbiamo giocato insieme.
No, ci ho fatto diverse partite a Ginkopolis. Ho giocato anche con mia moglie addirittura.
Anche ma dai, ma è troppo bello. Ginkopolis è elegantissimo, bellissimo.
Molto con questi coloroni, ma alla fine non c'avevo. Ecco, invece, per esempio, Keyflower a me è piaciuto tantissimo.
Madonna, bellissimo. Bravo. Titolo della Madonna.
Però alla fine l'ho dato via perché non ci giocava nessuno. Cioè, lo portavo.
Sì, ma capisco perché.
Perché?
Perché è un po' tecnico, dai, cazzo. Cioè, non è che puoi star lì a. Insomma, è uno di quei giochi che ti metti lì, maggioranze, gestione risorse, ti devi ricordare la meccanica che puoi usare anche gli esagoni al centro. Allora devi mettere a fattore pure quella roba lì, insomma. Boh. Ah, io ci gioco volentieri perché secondo me è molto bello, molto elegante, tutto sì, quanto, però
non ci giocano i tanti. Dice.
Sì, esatto, un po'. Cioè, richiede un po' da cinghialata.
Sì.
Però non è così cinghialoso in realtà, però. Boh.
Sì, però.
Sì, esatto.
Però. Ah, voi invece, stasera non siete mica andando partecipativi?
Secondo me si cagano addosso di parlare male magari di qualche loro amico di game designer, tipo Michael Schacht.
Ma no, figurati.
Cioè, parla di un gioco turco, che so, non lo so, un gioco giapponese, cioè, cosa vuoi che li conosci? No, non sai neanche di che gioco stiamo parlando. A proposito, cos'era Ugo, il gioco che avevi, poverendo, che avevi portato?
Sì. Wow, quanto cacchio è brutto quel gioco di Charles Chevalier, se non ricordo male.
Non so di chi sia, però boh, insomma, cioè, da me ogni tanto lo giochiamo, ti dividerò.
Al tavolo eravamo stati tutti unanimi nel dire che è una vera cavolata.
vabbè, ma d'altronde purtroppo tutti i giochi che derivano insomma dalla briscola sono un po'.
Sì, con noi italiani
è vero. Esatto.
Invece i tedeschi quindi dicono, ah, grande gioco.
Per dirti, l'altro giorno ho giocato a Wizard per la prima volta, che è un gioco di 20 anni fa, sì, che qua in Germania lo sanno tutti veramente come uno, sì, e quando ho detto che non sapevo giocare mi hanno guardato come cosa.
Come non sai giocare a uno.
esatto, e quindi
vabbè, ti hanno fatto giocare tutta la notte.
No, sì, vabbè, in realtà è la solita briscola, niente da dire. So.
Okay.
Cioè, quindi evidentemente ci deve essere uno zoccolo duro di
scolome. Di briscola che però non lo sanno, perché non ci hanno mai giocato.
Esatto.
Argomento qui.
Tra l'altro faccio una parentesi, a Essen esce questo Primiera di Spartaco,
sì,
Bertarelli,
sì, visto, sì,
che fa questo tentativo insomma di portare la briscola italiana nel mondo
ad un livello superiore.
Ad un livello superiore, o la scopa, non ho capito
the
bene
next level.
Non ho capito bene in realtà.
Vabbè.
Io ero al tavolo e giocavamo con il duo Asterion,
sì,
e c'era, mi pare, Luca che diceva che parlando con editori stranieri gli fanno giocare questo gioco e gli dicono, no, questo qui è un trick taking molto particolare perché l'obiettivo è non prendere il trick, quindi non prendere
5 cetrioli.
E lui si gira verso Massi e gli fa, ma è Ciapanò? E Massi gli fa, certo che è Ciapanò. Hanno giocato praticamente una partita, Massi e Luca hanno stracciato, ma proprio tipo distrutto dal punto di vista proprio del gioco, quindi hanno stravinto a mani basse. E mi fa, ah, siete fortissimi a questo gioco anche se è la prima volta che ci giocate. Certo, deve essere vero che è la prima volta che ci giochiamo.
Vabbè. D'altra parte è così.
Sì, tra l'altro, beh, forse si può dire che sicuramente nel sottomondo dei giochi di carte trovare delle porcate è molto facile, no?
Sì,
sono stati quelli. Le generazioni di Magic ha deciso, ah, gioco a Magic, faccio un gioco di carte.
Poi sei un rabdomante, te nero, cioè. Per
questo, delle donne. A me piacciono provarli, via, alla fine.
Sì, alla fine, prova di qua, prova di là.
Vabbè.
Ma la vita è troppo breve, ragazzi, per provare giochi brutti.
Sì, sì, come rimuovere tipo la l'USB in maniera sicura, cioè la vita è troppo breve per rimuovere l'USB in maniera sicura.
L'attivi via e basta.
Sapete, mentre uno è lì che prova giochi brutti, poi ti arriva un gioco come Abluxen e dici: caspita! E dici: come mai questo, cioè, è più figo?
L'hai detto, come dire, che Abluxen, scusa, cioè mi dà l'idea delle abluzioni, Linko.
Linko, sì, Linko.
L'idea di lavarsi, da.
Sì.
Kramer e Kiesling, che era uno dei tuoi favoriti per la...
Sì, no, era veramente... Cioè, vabbè, sì, dicevo che è un gioco di carte, quindi è interessante il fatto che ne trovi tantissimi brutti, e quindi quando ne trovi uno bello, come anche Ender del Karabik, che ti era piaciuto un sacco.
Sì, carino quello.
Non ti ha... Insomma, è una bella sensazione.
50 partite sono fatte quel gioco di quest'anno.
Caspita. Quindi.
Ma no, ma se le merita.
L'hanno già comprato in 4 o 5, di quelli che l'ho fatto provare.
Invece, per dirvi, Potato Man poteva restare benissimo nella mente del suo ideatore.
Vabbè, ma l'abbiamo insultato a sufficienza quando l'hanno messo fra i consigliati dello Spiel des Jahres, penso che...
Cacchio, ragazzi, ma già ti rendi conto. Però è di Gunther Burkhardt,
Lo so, sì, sì.
Voce del verbo masticare.
Ce l'ho anche amico di Facebook.
È l'omino di Darjeeling. Ecco, per esempio, Darjeeling è uno dei titoli che a me piaceva, e l'avevo dato via perché non ci voleva giocare più nessuno.
Invece adesso ci vuole giocare tutti?
No,
no,
non ci voleva giocare più nessuno, l'ho dato via e basta, ma fin morto lì. Mi piaceva il meccanismo, mi piaceva un paio di meccanismi che aveva, soprattutto c'era, cioè, un meccanismo di vabbè, è inutile, non si può spiegare la voce, niente, amen. Se volete dovete
imparare. Sarà per quello che non ha funzionato allora, perché...
Ecco, pensando a Stefano, mi è venuto in mente che mi hai regalato uno di quei giochi che mi hanno fatto fare proprio un'esperienza di gioco pessima. Mondo.
Okay.
Non ti è piaciuto? Strano.
Vedi, infatti sì.
No, ma... E poi io non è che dici ci ho giocato con i gamer, ci ho giocato con mia figlia, che quindi insomma si divertiva a creare questo mondo, ma cioè, proprio non ha... Non ha attecchito la cosa.
Ma te tieni conto che è uno di quelli che ho anche tenuto. Ci ha giocato anche mio figlio diverse volte.
Secondo me manca... Cioè, doveva essere tagliato ulteriormente. Cioè,
cacchio.
Doveva essere ancora più semplice. Eh sì, per forza.
È più semplice, lo metti a caso, tesserine bianche, vediamo chi fa la mappa più grossa. Cioè...
No, dovremmo fare un gioco in tre, chissà cosa esce fuori.
E immagina cosa ne potrà uscire.
Quel tipo di gioco lì, a questo punto gioca Galaxy Tracker. Molto più bello.
No, vabbè, quello è un'evoluzione, cioè tieni conto che lui aveva è un gioco di Schacht, tra l'altro, no?
Sì, lo so.
E tra l'altro lui aveva fatto altri titoli similari, cioè per bambini, che sono usciti in ABA, quindi in bene e male per lui, cioè non è nessuno che ha copiato nessuno in realtà, cioè
sì,
è una meccanica,
è lui che
nota.
Si autocita, diciamo.
Sì, sì, che si evolve, sì, un po' come quello di Race for the Galaxy, come si chiama.
Ecco, un altro gioco che mi piaceva, sempre di Burkhardt, perché sto scorrendo la sua, era Zeeland della Ravensburger.
Ah, ce n'ho un altro, ragazzi.
Che vi è ignoto, ok, vedo che, ok, fatto bene a darlo via.
Ce n'ho un altro, ragazzi, magari al tempo potrà essere stato
bello,
particolarmente
sì.
innovativo, quant'altro, okay. Ma Toscana, non il gestionale col che devi...
Ma Toscana quale? Quello di Paul Lane?
No, quello di Nick Newell, lo sto tenendo in mano in questo momento.
Oh.
È un astrattone,
okay.
È un astrattone
della
Platnik, dove...
Platnik.
Bravo, Platnik e Venice Collection distribuzione
gode
italiana.
Gode di un bel 5,65 su.
C'è un motivo. C'è un motivo. Ed è molto molto serio come motivo, perché è un astratto stavo per dire un po' noioso, ma direi molto,
molto
noioso.
Ma te valuta che sto titolo, sto Toscana, si fregia dei seguenti honors, cioè è stato, ha preso nel 2002 l'International Games Award General Strategy per due giocatori.
È per questo che dico che secondo me al tempo magari ha portato qualcosa di nuovo che non c'era prima, della noia di differente.
Dei diversi livelli di noia, ok.
Sì, un livello di noia magari che prima non c'era, okay. Però insomma, dopo, quando si è evoluto la capacità di generare noia, allora dopo non è andato più.
Basta, ho capito. Vabbè, niente. Anche lui ha detto il suo.
Posso violare questo tema per un momento e dire che mi è piaciuto un gioco che probabilmente
vai.
A voi non è piaciuto.
Vai, dici.
Quirkle sta diventando uno dei miei cavalli di battaglia per i babbani.
Ah, bene.
secondo me è, carità, cioè, il...
sono un po' astratti, però va, cioè, vanno. A me sì, sono, passo, sì, perché... sono giochi che sono passati, non sono riusciti a attecchire.
Sì, ok. No, perché andati. Col babbano è semplice da spiegare, cioè gli dici, guarda, ma cos'è Quirkle? Ma praticamente è Scarabeo, però non ti devi sentire una merda perché non sai le parole. E quindi parte così, molto, con delle buone premesse, si gioca velocemente, verso la fine del gioco capisci che ci può essere anche un po' di strategia nel evitare che gli altri facciano i Quirkle, quelle cose lì. E insomma, l'ultima volta venerdì con una babbana che era venuta al circolo, non la volevo spaventare, che ne so, con un Kingdom Builder. Allora gli ho proposto Quirkle, e a me cosa mi serve Quirkle? A prendere la fiducia, cioè di dire, guarda, ti ho proposto Quirkle, ti è piaciuto, il prossimo che ti propongo magari non mi storci il naso, ma mi dici, dai, proviamo anche questo qua. E quindi insomma, se è, capito, è un trust builder, non so come chiamarlo, è un generatore di fiducia, in modo che tu poi dopo, capito, è la prima è gratis, è la seconda, dopo lo spacciatore diventa... capito, la prima pasticca è gratis, poi la seconda la paghi.
Che cos'è Big Five?
Sì, allora io ho mandato un link ai miei amici qui, colleghi, perché praticamente quando abbiamo giocato a Quirkle, il tizio tira fuori Quirkle, inizia a spiegarlo e l'abbiamo messo via immediatamente. E l'abbiamo messo via immediatamente perché un tizio tira fuori un gioco di carte che si chiama Big Five di Rainer Knizia, che è esattamente Quirkle con le carte. E quindi abbiamo detto, siccome siamo qui nel pub e non vogliamo fare tanto casino con queste tessere che poi dopo cadono, eccetera eccetera, ma no, facciamolo con le carte che è più veloce, vaffanculo. E quindi abbiamo giocato ed è esattamente uguale. E quindi,
ma come esattamente?
È esattamente uguale, sì, credo che cambi qualche cosa nello scoring, ma per il resto è praticamente identico. Come vedi quella foto, ti può ricordare molto da vicino Quirkle, no? Come disposizioni, eccetera.
Aspetta un attimo, ma ci abbiamo giocato con te in albergo a sto gioco qui, Big Five?
Può darsi, se non non
mi
lo so.
Mi ricordo un po' le immagini, mi ricordo che forse ci avevo giocato con te,
Comunque diciamo che così, come alternativa, vabbè, è già portatile qui, ecco, quindi non c'è bisogno, però magari no,
per
qualcuno
ancora, dice,
oppure se con i bambini, magari con gli animali, può essere un po' più semplice, sì. Non so, vabbè, solo così mi ha fatto ridere, perché quando l'abbiamo proprio messi a confronto abbiamo detto, mamma mia, ma com'è stato possibile questa cosa.
Vabbè,
è incredibile.
Ragazzi, abbiamo detto tutti più o meno qualcosa, ma Alan se sta zitto lì non dice nulla.
È ancora lì che sta pensando a quale gioco, sì. a quale gioco dominare.
Secondo me sta tipo caricando tipo il mago, mentre te combatti lui carica e poi fa il gran finale. Tipo stai caricando il coso di gigantesco.
Nel senso che quando noi andiamo a letto lui lui da solo parla.
No, ho cercato di fare un po' di mente locale, di giochi, ma perché... o ti piacciono, ma tipo l'ultimo che ho provato alla fine, che mi ha lasciato veramente indifferente, è in realtà il secondo della serie Tales and Games, che il primo era
I tre porcellini,
sì, i tre porcellini, secondo, poi c'è Baba Yaga e la tartaruga e la lepre. Baba Yaga l'ho trovato abbastanza,
quello che devi camminare con la mano sulle varie carte,
esatto,
avanti e indietro,
insulso.
Sì, ci ho giocato a Essen, ho fatto una partitina da 5 minuti a Essen contro un tizio anonimo, e sì, in effetti non ha senso, cioè non ha senso, per bambini magari diverte, ma insomma...
Ma neanche così tanto, perché cioè, per me è come se fosse stato sbagliato la tempistica del turno, della durata di un turno, che è troppo veloce ed è insensato, cioè... Semplicemente il turno del giocatore che deve pescare gli ingredienti in mezzo al bosco è determinato da una pedina che si muove, mossa ogni volta, ogni casella viene mossa da un giocatore diverso. Quindi se sei in quattro dura, non so, tipo 20-15 secondi. Però è tutto un continuo così, e tu devi cercare di trovare gli ingredienti e fare la tua formula. Se sbagli e butti via la carta. Però io sto vedendo qua su BGG che ha... non arriva neanche a sufficienza, anche se nonostante qua dice sotto che ha avuto degli onori, ha fatto nel 2013, ha avuto il Golden Geek Best Children Board, è stato nominato, ma penso più per la grafica bellissima e l'impaginazione che per il gioco stesso. Dispiace solo perché alla fine io li volevo comprare tutti, dice cacchio, ne sono usciti tre, il primo e il terzo è bello.
Il terzo è molto bello, il terzo
il primo e il terzo è molto bello e il secondo già non mi piace, quindi a sto punto via, no, ne prendo il primo e il terzo e via la collezione, però solo quelli belli, però è un peccato perché sai, rovinare già un bel inizio è così fregato già dal 2. Ecco, se proprio devo parlare di un gioco
brutto. Perché non hai parlato tanto di giochi che non ti sono piaciuti, perché poi tutto sommato
come?
Niente, stavo cercando di prenderti in giro, ma
No, perché non ti ho sentito.
È come sparare sulla Croce Rossa.
Che stronzo.
Ce l'ho fatta, eh? Ok, va bene. No, altro? Altre esperienze? Potete anche parlare di giochi che sono piaciuti a sto punto. Tanto, cioè, è l'ora di
andare. No, vabbè, tempo, allora, no? Come reagisco io ai giochi che non mi piacciono? Adesso ve la racconto tutta, perché chiaramente, essendo un wannabe sviluppatore di giochi, e quindi essendo... trovandomi spesso di fronte a dei prototipi sia miei che altrui, anzi vi dico prima come mi comporto con i miei. Io i miei li vorrei bruciare tutti, cioè quelli che faccio io,
ecco, bravo, bruciali e non annoiare gli altri a provarli.
Bravo, esatto, cioè tutte le volte che gioco a un gioco che ho sviluppato io, appena vedo che c'è qualcosa, anche se magari il gioco più o meno gira, perché comunque magari è stato playtestato più di una volta, non...
da qualcun altro.
No, nel senso, no, sì, anche da me. E ho sempre quella sensazione di dire: ma che è sta merdata? Ma Fede, tu non sei così. E quindi la mia reazione automatica è proprio flip the table, no? Cioè, strabalta tutto, vabbè, dai, ragazzi, non funziona sta roba, è una merda, passiamo oltre. E un misto, come dire, fra vergogna e anche ira e arrabbiatura.
Ma lo fai anche quando lo proponi agli editori, vero? Così?
No, al contrario, no, quando lo propongo agli editori
è un
esce
gioco
fuori
stupefacente. Esatto. Non vi potete permettere fuori, di non prenderlo.
Esce fuori la parte di venditore che è in me, quella. Però, insomma, se lo propongo un editore è perché ci credo molto che il gioco funzioni e tutto quanto. Quando invece gioco ai giochi degli altri, c'è un momento, cioè se ci arriva un momento in cui magari vedo che il gioco non fa proprio per me e non è nelle mie corde, e comincio a pensare a chi potrebbe piacere quel gioco diverso da me e comincio a giustificarlo, no? Poi non sempre ci riesco, cioè ragazzi, ci sono delle volte che dico no, sto gioco proprio non va bene.
Te mentre giochi fai dei trip proprio.
Sì, perché mi identifico magari nell'altra persona che ha speso del tempo, delle energie e quant'altro per sviluppare il gioco e quant'altro, e sono sempre lì fra il volergli dire guarda che sta roba non va, però magari non ho nemmeno la confidenza per farlo, e al contrario invece cercare di trovare la parte che funziona o comunque la tipologia di clientela che potrebbe avere quel gioco. Ed è una sensazione molto molto difficile da gestire. Non so, voi probabilmente queste esperienze qui di playtestare prototipi forse ce ne avete avute meno, tranne
no,
forse
qualche,
Stefano.
Qualche cosa sì, ho visto anch'io di prototipi. E effettivamente con i prototipi c'è sempre quel dubbio lì. Cioè, qual è il confine tra dargli una mano? Cioè, tante volte voglio dire, se trovi un gioco che è bello e che ha delle cose che non vanno, è l'ideale. Nel senso,
sì,
che
esatto.
Tu dici, questo qua è un bel gioco, secondo me questa cosa qui non funziona. So, devi leggermente velocizzarlo, c'è questo aspetto qua che non convince, è un po' difficile da spiegare. Però lì, cioè, fai il tuo, perché sei onesto, tutto sommato. Il casino è quando proprio non ti è piaciuto un cacchio il gioco.
Sì, quando è proprio rotto.
Probabilmente a un certo punto dovresti semplicemente dire, guarda, non mi è piaciuto. Non ti saprei neanche dire, cioè, che cosa. A me, personalmente, non è piaciuto per niente. Forse vi dai più una mano così, non lo so, però non ce l'ho mai avuto il coraggio di farlo, dico la verità, Detta così, sì. Anche perché poi lui si aspetta che in ogni caso, allora, ti è piaciuto perché? Cioè, ti comincia già un attimino a prendere l'atteggiamento diverso, no, persona? Si mette lì davanti e a quel punto vuol capire se tu glielo stai dicendo per lui o se lo stai dicendo per dargli noia. Allora è già, come dire, un po' per fargli un dispetto, fra virgolette. quindi già entra un po' nella logica di anche non accettarlo, perché poi non è mica detto che, cioè, uno che comunque ha perso del tempo eccetera, per ideare un gioco te lo propone, insomma ci ha già lavorato un po' sopra. Però effettivamente però non so se gli fai un favore, cioè se tu stai zitto e gli dici no, ma il gioco sì, è carino, però puoi fare una cosa così, come sì, è carino.
Cioè, però sì. faccio anche un altro esempio. Se nel gruppo di playtester, sì, di Vaccarino, sì, durante Kingdom Builder ci fossimo stati io, Federico e Fabio,
noi penso che gli avremmo... dicevamo, vabbè, ma il prossimo, diciamo, questo qua, vabbè, ok, questo qua è il gioco del, pesce, questo qua è il pesce d'aprile, tira fuori l'altro, vai, dai, tira, esatto, fuori il gioco vero, esatto, di stasera.
E quindi immaginatevi questo Vaccarino che dice no, che schifo, sto gioco è una merda, non lo propongo a nessuno, via.
E perdi.
Esatto. E quindi questo per dire, se siete autori di giochi, insomma, non cercate di proporlo, non fidatevi del primo che passa,
soprattutto non di noi tre a sto punto.
Non di noi tre,
esatto, bene. Vabbè, no, anche perché poi, cioè, una delle cose più noiose poi, adesso così, è quando ti danno, cioè ti mandano il print and play di un gioco dove c'è da stampare un casino di roba. Madonna, e poi ti devi mettere lì a stampartela tutta, poi lo provi, cioè poi, cioè, già mentre leggi le regole magari non ti piace. No, cioè il gioco va pretestato, stanoci davanti, cioè ce l'hanno lì, te lo propongono, te lo spiegano, così non, cioè, riducono al minimo tutte le rotture di scatole,
sì,
potenziali, sì, se poi non ti piace neanche così, allora vuol dire proprio che non è il tuo gioco.
Sì, e soprattutto se mi proponi un blind playtest, ma aspetto che le regole siano scritte no bene, da Dio. Cioè, no che mi dici, ah sì, facciamo un blind playtest, mi metto a leggere le regole e non ci tipo niente, sì. se arrivo fino in fondo mi danno una laurea in ingegneria, sì. Non ha senso, e non mi è successo poche volte.
Ma in realtà anche di giochi pubblicati devo dire che ho avuto delle difficoltà,
No, effettivamente devo dire la verità, che le regole sono una delle cose che non sempre le azzeccano, Cioè, c'è una percentuale significativa di giochi editi nei quali effettivamente scannano clamorosamente a fare le regole. Perché il problema è quello che se le regole la fa sempre e solo delle persone che ci hanno giocato tanto a quel gioco lì,
danno per scontato molta
danno
roba.
Per scontato mentalmente un casino di roba. Dovrebbero fargli fare una serie di riletture a gente che non l'ha mai giocato per vedere se si capisce. Poi c'è gente che non è proprio tagliata, cioè sono proprio degli editori come la Speedworks o roba del genere, che non sono proprio buoni a farle e continuano a portarsi dietro questo problema.
Beh, per un bel periodo anche la Fantasy Flight ha cannato svariati titoli.
Sai cos'è la Fantasy Flight? Secondo me non sono delle belle regole, quelle della Fantasy Flight, però adesso come adesso hanno raggiunto uno standard che è molto ripetitivo, perché cioè lo legge come legge un libro le regole della, sì, Fantasy Flight, cioè
sì, ci sono pochi esempi a fianco così,
sì,
così.
Però funziona, nel senso che hanno trovato una meccanica che in bene e male, cioè alla fine l'hai capito, anche perché la stessa cosa te l'hanno ripetuta in quattro punti diversi e alla fine lo capisci, quindi vanno avanti così. È un po', cioè ci perdi una serata a leggere le regole con i giochi della Fantasy Flight, anche giochi che forse avresti potuto spiegare in 6 pagine, tutto lì.
Sì, sì, soprattutto i cooperativi, quella roba lì, tipo Arkham Horror.
Sì, sì, però alla fine, insomma, girocchiano, ecco, fra quelli scritti meglio c'è stato coso, Russian Railroad è uno di quelli scritti meglio dell'anno scorso.
Però aspetta, Russian Railroad ha anche il vantaggio di avere un design dal punto di vista, sì, proprio dell'impostazione grafica veramente, sì, impressionantemente, sì, fatto bene. Cioè, tu guardi solamente i pezzi, la componentistica, e già quella ti racconta molto di come funzionerà il gioco, perché tutto funziona come un orologio svizzero. Idem, secondo me, anche Eclipse pure, secondo me, il board ti racconta molto di come andrà. E anche cosa, come si chiama? Terra Mistica. Pure Terra Mistica, secondo me, è fatto molto bene dal punto di vista dell'impostazione grafica, e quindi ti aiuta poi nel ricordarti le regole e quant'altro.
Questa settimana mi tocca Terra Mistica, sì.
Ti tocca? Non ti piace?
No, ma
come lavare i piatti?
Sì, più o meno. Sì, cioè, ecco, ci vado, non è come Battlestar Galactica che mi do malato, però no, Terra Mistica non ha mai detto niente, non ha mai proprio niente.
Ci vado, ho fatto troppe poche giocare. Partite per poterlo giudicare, però le prime partite mi hanno suggerito di un gioco interessante. Poi è sfumato via dal gruppo e quindi non... non viene tirato fuori a sufficienza per poterti dare una valutazione seria.
Purtroppo nel gruppo dove vado io lo tirano fuori più spesso. Leggermente più spesso. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque niente.
Dai. Vabbè, il più cattivo sono venuto fuori io, dai, quello sì, che proprio sì. ha parlato senza problemi, senza peli sulla lingua. Alan invece è proprio eminenza grigia, cioè è stato lì dietro.
Meglio evitare.
Vedi, quindi, e questo ci dimostra che lui ce l'ha due o tre giochi che non gli sono piaciuti, ma non ce li vuole dire perché sono
gli autori italiani che lui conosce, con i quali ha lavorato.
Perché alcuni li ha disegnati lui, e questo è il problema.
anche.
È talmente brutto, dice. Ma a proposito, esce qualcosa di tuo quest'anno? Dici un po', fai un po' di autopromozione.
Beh, Kingsport, no?
Sì, esatto. Ad Essen in realtà è uscito dalla Gen Con, però sì. Diciamo il nuovo blockbuster, come si può dire, che uscirà per questo inverno è proprio Kingsport Festival. È in realtà una
Gen Con è uscito un po' in sordina, non ha avuto tanto riverbero.
Oddio, come vendite sono state ottime, abbiamo avuto recensioni positive e in realtà siamo stati sulla hottest di Board Game Geek per 10 giorni, cioè alla fine
siamo non vi lamentate, abbiamo... via
come?
Non
sì,
vi
no, adesso sì no. Diciamo che il mio contributo alla fine ho fatto i disegni, il resto va tutto a Gianluca Santorpietro e a Sir Chester Cobblepot, però siamo contenti perché
anche Chiarvesio ci avrà messo tuo parola.
Ah, scusa, no, dimenticavo Chiarvesio perché
no, non lo so, magari l'avete preso Kingsburg,
sì, l'avete lui è il coautore, no, ci mancherebbe, insomma, mi tira le orecchie. Essenzialmente è una rielaborazione di Kingsburg dedicato soprattutto al tema di Lovecraft, dove in realtà il punto di vista è inverso e tu sei un cultista che deve cercare a Kingsport di evocare i vari demoni dei miti di Cthulhu. Però siamo contenti perché adesso uscirà in Germania per la Cosmos, hanno già fatto una parte dello stand della Cosmos dedicato al gioco, quindi siamo abbastanza contenti su questo. E poi dopo uscirà in Francia per la Yellow, in Polonia, Giappone, Russia e Spagna, quindi diciamo che è appena cominciato quello dell'America, quindi dai. Vediamo un po' come andrà, anche perché alla fine è sempre una scommessa, però dai, siamo partiti bene. Ci siete ancora?
Sì.
No,
sì.
Altre produzioni che usciranno?
Altre produzioni? Ho fatto dei disegni per Everzone di Marco Mingotti della Winterlay. Gioco...
Scusa, questo me lo sono perso completamente. Che roba è Everzone?
In realtà è un gioco dove tu controlli
Strategic
una...
Battles in the Universe addirittura.
Sì, Everton, wow. Esatto. È semplicemente un gioco dove tu hai la tua razza, un gioco di carte però, un gioco di carte dove tu hai la tua razza e devi cercare di uccidere le altre due razze, un umani, un alieni e l'altra robot, una bella scatolona con, come si chiama? Un living card game, diciamo, possiamo dire.
I disegni sono belli, eh.
Non sono solo io il disegnatore, quindi tanto
sì,
di capello
quindi,
anche agli altri
belli
colleghi.
Sono degli altri.
Quelli belli degli altri. Tu...
esatto. Esce a Lucca come Kingsport per quanto riguarda l'Italia ed è prodotto dalla Winterlay insieme alla Raven, distribuito anche dalla Raven.
Hai capito, Alan, che se noi glielo tiriamo fuori dalla bocca non ci dice niente.
Vabbè, però alla fine anche Stefano non parla dei suoi giochi.
Ma sì, vabbè.
Dopotutto diciamo.
Stupidate.
E poi la classica.
Ah, è vero, tu sei uscito con What the Fake.
Sì, ma un giochino così, niente di che.
Ma sì.
Ma io guardavo cos'è illustrato quest'anno, risulta anche un Blue Max?
Blue Max, sì, in realtà io ho fatto soprattutto i disegni per quanto riguarda le componentistiche del regolamento, più che gli aerei che li ha fatti un altro disegnatore che usa la computer grafica.
E Ravenna ha fatto Darme? Poi che fine ha fatto?
Abbiamo fatto Darme, in realtà non si è riuscito, abbiamo fatto il crowdfunding questo inverno.
L'avevate fatto su Spear Smith, sì, però se l'avevate fermato l'avevate. Non stava raggiungendo forse.
Sì, no, non è riuscito ad arrivare al crowdfunding, però abbiamo avuto un riscontro positivo e forse non posso dire di più, e forse ci sono degli sviluppi interessanti. Diciamo che proprio male non è andato, anche se il crowdfunding non è stato raggiunto. È così. E poi dopo ci sono i classici illustrazioni per Cinerequie.
Comunque era parecchio alto, avevate messo una richiesta altina, come... cioè quasi 30.000 euro avete chiesto.
Ma quello che mi ha stupito per far capire anche, cioè magari può interessare, per far capire quanto in realtà le miniature nel crowdfunding siano fondamentali, uh-huh, è che avevamo preventivato una super edizione deluxe dell'Axe con le miniature, che noi avevamo solo concepito come disegni, cioè io avevo concepito come disegni, e era questa super confezione che costava il quadruplo del normale.
Sì.
Il primo giorno abbiamo venduto tipo una cosa come 40 copie solo di quello. Ma quello che fa ridere è che di solito, sai, crowdfunding è dedicato a, vedi, la miniatura, la valuti e tutto. Lì invece solo sulla parola miniature ora hanno cliccato, cioè fa vedere quanto in realtà siamo stati stupiti, perché in realtà non era un gioco di miniature, ma un gioco dove le miniature aiutavano.
Hai detto bene, non era. Poi vi siete accorti che se fosse stato un gioco di miniature sarebbe andato molto meglio, quindi allora lo sarà. Detto,
ma allora buttiamo un po' a mare il gioco e buttate le miniature, dai.
esatto.
Fate la fine della Culmini or Not. Esatto.
Sì, ma alla fine, cioè io sono scultore anche, una quindi abbiamo anche dei progetti con le miniature, però...
Una signora fine, insomma, fanno i milioni.
Solo che, a parte il crowdfunding, se... tu proponi a delle case editrici un gioco con le miniature, è talmente un investimento alto per le case editrici che
funziona di là, funziona bene di là piuttosto che sul mercato standard. Sì,
è molto scoraggiante, soprattutto in tempi come questi. Sai, è facile fare il gioco in miniature con crowdfunding,
ma te lo pagano prima, te lo pagano.
Esatto, ma tirando fuori i soldi di tasca proprio è molto più difficile. Quindi c'è un muro che, se passi per la classica, come si chiama, il classico Inter, è molto più difficile, per assurdo, ma guarda, la Comine Not fa miniature splendide e giochi, però questi giochi me lo dovete dire voi, vi piacciono?
Ma guarda, io ti dico, personalmente non ne ho provati,
mai giocati,
però il problema è proprio lì, cioè sono titoli che l'unica sensazione che ho, che mi danno, è questa, che sono giochi che vanno tantissimo nella fase di crowdfunding, però poi dopo non è che vadano così tanto, e quindi non è che questo mi dà la sensazione, cioè non se ne parla più una volta che sono usciti.
Zombicide è loro?
No.
Sì, Zombicide è loro.
Non è loro, Zombicide no, non era della Guillotine.
Ma era
l'avevano prodotto loro comunque.
Sì. Zombicide ha fatto il suo riscontro, però l'avete provato, vi è piaciuto?
Ma no, io sono anti zombie, quindi non...
io ho preso sulla fiducia il gioco di Paolo, quello...
Ah, bello quello ci voglio troppo giocare. Dogs of War,
esatto. Però lì c'è una garanzia. Anzi, forse loro hanno detto: perché dobbiamo fare giochi da autori sconosciuti? Prendiamoci uno bravo e tanto tutto il resto sappiamo farlo anche noi.
Sì. Ma sì, guarda, sì, io guardavo cosa ha fatto la Culmini or Not, tanto per capirci. Ha fatto effettivamente, il primo era stato Zombicide con $780.000. Poi hanno fatto Sedition Wars, Battle for the Buster, questo qua veramente non l'ho più sentito nominare, $950.000.
Porca miseria.
Poi hanno fatto Relic Knights, e anche questo mai covered, dopo $900.000. Dopodiché ci hanno infilato dentro Guilds of Cadvallon, $100.000, che però è un giochino piccolino. Rivet Wars, altri 600 cartoni.
Sì.
Zombicide Season 2, $2 milioni.
Porca puttana.
Poi Chaos Ball, che così $350.000, tanto per gradire. Wrath of Kings, $718.000. Arcadia Quest, $770.000. E Dogs of War, $66.000. È stato uno di quelli che ha incassato di meno, Dogs of War. Sì. L'avete pregiato solo voi.
Che comunque è tantissimo,
Sì, oh, bene.
Per loro sì, cioè, tanto 66.000 in assoluto, poi per rispetto a loro è relativamente molto poco.
Sì, pare, perché comunque è un gioco diverso, cioè non sì, è un sì, gioco sì, di miniature, tutto
no
lì.
Ma infatti se vedete sui commenti in Board Game Geek, il problema era che l'hanno chiamato Dogs of War, gli americani teste di cazzo hanno capito che era un tipo di gioco e poi invece era tutt'altro tipo di gioco. Nel senso che loro volevano il gioco ammazza sì, solito loro, e invece non era così, e quindi ha detto ma cos'è sta roba qua,
boh. In compenso poi hanno rifatto, hanno fatto Zombicide 3 con 2.800.000 dollari,
certo. Basta sti zombie, mamma mia,
12.000 backers, e poi hanno fatto Xenoshift Onslaught a 240.000 dollari, cioè questi qua hanno veramente incassato un ballino di soldi, hanno capito
un ballino tutto.
Sì, un ballino, una quantità enorme.
No, è solo che dopo, come diceva Federico, a parte la prevendita, ok, sì, quanto rimangono nel limbo, cioè nel limbo, scusami, nella
nel cuore dei
giocatori, a no, parte che una scatola piena di miniature. Io
ho detto, cioè a parte gli zombie, sai che hanno i loro fan, tutto il resto è nuovo, più sentiti, anche su internet, di gente che fa recensioni, dice ah stiamo giocando solo che a quello, non l'ho mai più sentita.
Sì, no, è curioso, no, è peccato, perché cioè nel senso spero che almeno dopo, magari in questo caso con Paolo Mori, cambia la cosa, cioè sono loro che fanno il gioco, però grazie a un bravo game designer il gioco riesce ad arrivare a rimanere, diciamo, alla fine vediamo, staremo a vedere.
Ma guarda, io guardavo un attimo anche un'altra casa che è molto specializzata in miniature, la Mantic Game, tra l'altro ci deve essere anche degli italiani dentro nella Mantic,
sì,
e hanno fatto Kings of War 350.000 dollari, Dreadball, che è una specie di riedizione cambiata
di Blood Bowl,
però futuristica, 728.000 dollari.
Sì, se no continua.
Dead Zone, The Sci-Fi Miniatures Board Game, 1.200.000. Cioè, e Dungeon Saga adesso 1.000.000 di dollari. Dreadball Extreme, sì, 600.000 dollari. Cioè, tutte queste miniature vanno su Kickstarter, c'è poco da fare.
Sì, sì, soprattutto no, solo come. Solo anche lì, tipo la Mantic, alla fine non è una casa di giochi da tavolo, è più una casa di miniature.
Sì, perché
quindi tutti gli affezionati sono quelli che magari comprano il gioco più per il gioco da tavolo, per avere una vaga data di miniature da poi adattare agli altri.
Sì, wargame. Se non erro, la Mantic era stata fondata da transfughi di Warhammer. C'era anche un italiano.
Sì, si chiama Cavatore.
Cavatore, esatto. Anche tra l'altro, fra i giochi che aveva inventato c'era anche una variante degli scacchi.
Sì, esatto.
E infatti, poi ha riproposto un'altra variante degli scacchi che si chiama Locca, con la quale ha incassato altri 100.000 dollari perché ci sono le miniature.
Sì, 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 che in realtà c'erano le razze. Cioè, non so, tipo, c'erano quattro tipi di scacchi, però ognuna era una razza che si combattevano tra di loro.
Sì, esatto, esatto.
La gente vuole la miniatura.
Quindi possono anche. Potremmo fare la dama con le miniature, cosa dici? una bella dama 6x6, così riduciamo la dimensione, riduciamo il numero delle miniature, e poi siamo delle miniature fighissime. Dicendo che poi sono tutte uguali una all'altra come valore, ovviamente.
Guarda, basta che riesci ad arrivare a un qualsiasi. No, a Kickstarter, e poi ne parliamo. Vabbè.
Ma, ad esempio c'è stato Cthulhu Wars, che tra l'altro è un gioco che non si sa più che fine abbia fatto.
Sì, esatto.
E che aveva queste miniature che erano incredibili, sti mega mostroni giganti.
Penso che sia stato acquisito in blocco dalla Cryptozoic, possibile? O dalla Z-Man?
1.400.000 dollari.
Adesso ti ci guardo.
Sì, sì. No, vabbè, comunque il discorso è sempre lo stesso, dai, lo sappiamo che, però non so quanto ancora può durare. Io, da una parte, dal punto di vista di modellismo, posso dirvi che veramente c'è gente che crea miniature, mette una foto nella miniatura, la vende su anche una singola miniatura o una squadra, sì, la vende sui crowdfunding, e comunque riesce a venderle anche adesso con l'avvento della stampante 3D. Ha permesso a molti artisti molto bravi di diventare ancora più bravi e molto più funzionali, ma ha permesso a una barca di gente di fare miniature semplicemente prendendo il disegno base, il sample, diciamo, di un corpo umano, spostandolo in gambe e braccia, mettendogli un elmo e vendendolo come miniatura. che è una cosa imbarazzante, solo che incomincio a pensare che chi poi le compra non ha veramente l'idea di comprare una cosa di pessima qualità.
Guarda, io guardavo quello che c'è adesso in giro su Kickstarter, che sta viaggiando. C'è un cooperativo della Minion Games che si chiama Dead Man Tell No Tales, che sta facendo $40,000. Però sta finendolo. C'è un D-Day Sergeant Board Game $40,000, c'è un $20,000, c'è un c'è Galaxy Defenders dell'Ares Games che ha fatto $259,000.
Indovina, fatto bene.
Indovina cosa c'è?
Certo che ci sono miniature.
Miniature.
L'Ares.
Tutto lì. Ma poi, guarda, io li sto girando un po' tutti. Divided Republic e Board Game About the Election of 1860, $14,000.
No, ma ragazzi, qui siamo di fronte a una cosa che non stiamo mettendo a fattore. Cioè,
Escape, $110,000, indovina che cos'è? Escape,
appunto, Board Game nei, ma perché? Nei perché universi. Sta intercettando una fetta di mercato che noi non abbiamo minimamente... Sì. Non prendiamo in considerazione che amplia in maniera gigantesca, esponenziale, il numero dei possibili interessati. Cioè, con un gioco da tavolo con le miniature tu ti vai a prendere tutti quelli che sono interessati alle miniature, che sono molti di più di quelli che sono interessati ai giochi da tavolo. C'è
poi,
poco
come
da fare.
La spiegazione che diceva Alan prima, cioè il discorso probabilmente è una nicchia che ha trovato in Kickstarter il suo, diciamo, il suo paradiso.
Sì.
Eden,
sì, nel senso, sì, sì, che sì, mentre, certo.
Cioè, tutto sommato noi amanti dei giochi da tavolo un po' alla German, in realtà non abbiamo bisogno di Kickstarter, perché sappiamo che tutti gli anni andiamo a Essen ci sono 800 titoli.
Sì, sì, è vero.
E a sto punto che cosa te ne importa? Cioè, lo fai perché sei annoiato una sera, perché dici va bene, lo faccio, però non ne hai bisogno, perché tu sai che in un anno, dandoci sotto, non fai fatica a provare tutta la roba che in quell'anno che è uscita, che ti può interessare. Quindi, cioè, a te di Kickstarter, che uscivi di un'altra fonte, non ne senti il bisogno. Invece quelli di miniature sono una realtà nella quale ci sono alcuni produttori di miniature storici che sono andati avanti a produrre, però effettivamente, come diceva Alan, è difficile convincere un editore standard a buttare fuori un gioco di miniature facendo tutti gli investimenti che ci sono. A questo punto, per loro, quello è la mecca.
Sì, sì, sono diventati la forza della massa.
Adesso mi diceva un amico appassionato di miniature che in effetti lui comprava scatole, cioè ne fregava niente del gioco, perché comunque diceva lì dentro ci sono, non so, 80 miniature, hai idea di quanto costa ogni miniatura?
Sì, 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 comprarle da sole ti costa talmente tanto che fai economia di scala e...
Cioè lui dice, con €80 io può darsi che compro 4 miniature belle. Invece lì, lì ne trovo 80, cioè lì dentro qualcuna bella c'è, cioè è tutto lì.
Chiaro. Sì, poi, tra parentesi, si è alzato anche tantissimo il livello di qualità delle miniature, anche quelle che fanno non in singola copia, cioè che non ti vendono in singola copia, ma che le che mettono. Sì. Sentivo di meglio su un'intervista durante Gen Con, che dicevano che hanno utilizzato una tecnica nuova per fare le miniature. Sì. E che il loro livello di miniature attualmente è probabilmente, senza falsa modestia, il più elevato che c'è attualmente sul mercato, perché chiaramente, insomma, più vai avanti più riesci a fare cose che magari prima non si potevano fare.
Sì, ma poi io mi metto sempre al mio esperto di miniature, che mi dice che nel corso degli anni anche i giochi, cioè anche gli FFG, hanno migliorato tantissimo la qualità della miniatura. Quindi, cioè, mentre prima la miniatura era, come dire, un elemento abilitivo, adesso sono proprio anche a sé stanti. Cioè, uno potrebbe anche comprare, dice, me la dipingo e tanti saluti. Vabbè.
Sì, ma basta vedere, tornando al discorso di prima, Dogos War, in realtà quelle sono pedine, cioè sono miniature, in realtà sono semplici pedine.
Sono dei busti.
Sono dei busti, splendidi, perché vuoi mettere... Ma io mi rendo conto che quando ho dei giochi da tavolo mi viene in mente Isla Dorada, che c'ha quei due pezzi che sono miniature... Tu lo prendi e dici, cacchio, spendo 5 euro in più volentieri. La potenza di avere qualcosa e toccarla con mano è proprio una cosa fetichistica.
Le fisce di Splendor.
Anche il nuovo Black Fleet con queste navi, sempre della Space Cowboys.
E hanno capito tutto, loro hanno capito. Dai.
Sì.
Ma i francesi sono bravi, ragazzi, c'è poco da fare. Sì. Sulla parte della componentistica e sulla parte della grafica non c'è proprio, ma ci bisogna inchinarci alla produzione francese. Solo Days of Wonders, che prima era americana e adesso è diventata francese. Vabbè. E poteva competere.
Vabbè, dai, mi sa che anche per stasera abbiamo
doppio tema stasera, fatto. Nostro malgrado, siamo partiti dai giochi brutti, siamo finiti su Kickstarter
e miniature,
cazzi e mazzi.
Va bene, dai, vediamo se ci sopporta. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sopportato finora e diamo appuntamento a loro alla prossima puntata, salutando tutti. Ciao da Fabio,
Stefano,
Alan
e Federico, non comprate Luciador.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.